Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Elena Della Piana, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuta, benvenuta davvero qui nel Posto delle Parole per raccontare della sua partecipazione al Festival di Mirandola, il Festival Memoria Festival, facendoci puntare l'attenzione su un oggetto straordinario, ovvero la moca, quell'oggetto che ci permette di realizzare il caffè a casa. Prima che arrivassero le capsule, ma nonostante le capsule che ci aiutano a fare il caffè, la moca ha sempre comunque un grande fascino. Lei, Elena Della Piana, insegna storia dell'architettura e del design al Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino. Ecco, quindi ha le mani in pasta, per così dire. Come nasce questa sua fascinazione per questo oggetto chiamato moca?
Ma in realtà nasce come effetto collaterale di un mio lavoro che è uscito l'anno scorso per Einaudi, che si chiama Il design e l'invenzione del Made in Italy, e che ha analizzato un lunghissimo periodo che va dalla metà dell'Ottocento fino agli anni Ottanta del secolo scorso, per cercare di capire come è stata costruita e secondo me un po' inventata questa immagine del Made in Italy così come oggi la percepiamo. E quindi ho analizzato moltissime situazioni, dalle mostre internazionali, le fiere, gli autori, i dibattiti e quant'altro, e appunto come effetti collaterali una serie di oggetti, tra cui anche la moca, che è particolarmente interessante perché appunto è un oggetto diffusissimo che ha cambiato anche in qualche modo alcuni costumi o alcuni rituali come quello del caffè, che corrisponde in qualche maniera alla bevanda e che si può leggere come cartina tornasole in qualche modo di questa diffusione di un'idea di fatto in Italia che non è soltanto un oggetto, non è soltanto un gesto, ma è anche un sentire, una percezione di uno stile di vita in qualche maniera che rimane italiano ma che cambia, insomma, in qualche modo.
Ecco, prendiamo proprio questa sua parola, cambia. E come è cambiato il Made in Italy nel corso del tempo? Perché spesse volte, mi corregga se sbaglio, il Made in Italy può diventare anche una vetrinizzazione del prodotto stesso, no? E quanto è cambiato, a prescindere dalla moca ovviamente, ma quanto è cambiato nel tempo questa definizione e a che cosa serve ancora oggi?
Il termine vetrinizzazione che utilizzi è assolutamente centrato, infatti il periodo, l'arco cronologico che io ho preso in considerazione si ferma alla fine degli anni Ottanta, perché secondo me quella fase lì è quella che, mettendo insieme più aspetti che sono appunto quelli degli oggetti, dei prodotti, ma anche della moda, del cibo, del cinema, di tutti i linguaggi in qualche maniera riconducibile all'Italia, ha cristallizzato un'immagine che è molto molto fortunata, è riconosciuta, adorata anche a livello globale, ma che poi non si è mossa molto più da quell'idea e quindi ha anche abbandonato tutti i cambiamenti, non soltanto i nuovi italiani, perché gli italiani a cui fa riferimento il Made in Italy degli anni Ottanta non sono più gli stessi. Ha lasciato indietro alcune sfide importanti come la sostenibilità, non soltanto quella ambientale ma anche quella del lavoro, della sociale, quindi anche quella culturale in qualche maniera, perché anche le culture di riferimento cambiano in qualche maniera. E quindi, appunto, prendendola al contrario, secondo me da quel momento in poi non molto si è mosso. Andando a ritroso, si è partiti appunto dalla fase immediatamente prima che precede l'unità, il processo di unità nazionale, tentando di far corrispondere a un'idea di nazione, come la celebre frase, no? Fatta l'Italia, adesso bisogna fare gli italiani, fatta l'Italia bisogna fare anche i suoi oggetti, i suoi prodotti, quindi non è soltanto una questione stilistica, ma è anche una questione economica, di diplomazie commerciali, di sistemi produttivi, di aggiornamenti tecnologici e quant'altro. E tutto questo processo è continuato con dei forti innesti che vengono dai pubblici, che vuol dire anche dai clienti, dai compratori internazionali, che hanno chiesto all'Italia di in qualche modo di accentuare alcuni aspetti piuttosto che altri a seconda dei mercati. Le richieste sono diverse dagli Stati Uniti, dalla Francia, dalla Scandinavia, dai paesi del Sud America, e la grande intelligenza della alleanza tra produttori, progettisti, istituzioni anche in alcune fasi, è stata quella di adattarsi in qualche modo, di essere un po' camaleontici rispetto alle richieste. Quindi fino almeno a quella data, che secondo me rappresenta un po' una fine, grandi cambiamenti anche in contemporanea. Si dava alla Francia il prodotto del lusso, perché la Francia recepiva quello, si dava agli Stati Uniti un prodotto che dialogasse con il prodotto industriale che è tipico del Nord America, si dava al Sud America il prodotto che in qualche maniera dialogasse con le grandi comunità di emigrati e quindi di oriundi che cercano in qualche maniera la patria.
E oggi come oggi, Elena Della Piana, lei ci ha illustrato questa distribuzione, no, dei prodotti. Oggi il prodotto, come riesce a coniugare il dialogo tra il prodotto stesso e il cliente, o quantomeno a cliente a parte e il pubblico?
Ci riesce da un punto di vista più legato al marketing, cioè quell'immagine funziona, conta in termini di PIL una buona percentuale, e quindi diciamo si è un po' seduto, secondo me, in una maniera in qualche modo globale, globalizzata, con meno distinzioni rispetto alle fasi di costruzione e di invenzione, ed è un'immagine veramente un po' cristallizzata in qualche maniera, cosa che poi comporta anche tutta una serie di politiche molto contemporanee, che sono quelle del protezionismo. Ma tornando alla moca, la cosa interessante della moca è interessante di quell'idea di Made in Italy che la moca si porta dietro, quindi anche i rituali, anche il prodotto, il modo di trattarlo dal punto di vista proprio della bevanda, è interessante perché è italiana ma è diventata di tutti, e quindi non c'è bisogno di proteggerla perché è riconosciuta in qualche maniera, anche in maniere molto pop, come le campagne pubblicitarie con le star internazionali che storpiano le parole italiane ma che comunque riconoscono, e insomma è diventato un prodotto globale, italiano ma globale, un po' di tutti, un patrimonio di tutti, come la Gioconda in qualche maniera. E a me piace quel Made in Italy lì.
Eh sì, è un Made in Italy sicuramente particolare, nel quale anche riconoscersi. Ma com'è nata la moca? Al di là della leggenda, forse c'è un'aderenza, no? Tra moglie e marito, erano a casa e il marito guardava cosa stava facendo la moglie, non mi ricordo più in che cosa, e allora sì, nacque così da questa intuizione, no?
In realtà, beh, quella è appunto un po' la vulgata, che è fascinosa ovviamente. Il tema vero era riuscire a portare a casa il caffè buono e veloce come al bar. quindi lavorando sulla pressione dell'acqua, no? Le macchine da bar che esistono dalla metà, dagli anni 80 dell'Ottocento, funzionano con l'acqua sotto pressione che attraversa la polvere di caffè. Allora l'idea è quella, il tentativo è quello appunto di portare a casa e quindi velocizzare. Non è un caso che questo oggetto nasca nel periodo tra le due guerre, cioè quando c'è una fortissima spinta anche politica da parte del regime di modernizzare, no, l'Italia, insieme alla conservazione delle tradizioni, ma questo è tipico del periodo tra le due guerre del regime, questa ambiguità, sono sempre due aspetti quasi in contraddizione gli uni con gli altri, e quindi nasce da questa necessità. Poi appunto la storia vuole che il sistema del bucato casalingo, non ancora lavatrice, abbia ispirato il signor Vialetti, Alfonso Vialetti, che era un imprenditore di semilavorati in alluminio e che quindi abbia pensato di miniaturizzare questo processo, una caldaia, un filtro e un contenitore che con una pressione molto molto inferiore rispetto a quella necessaria alle macchine da bar riesce appunto a produrre la bevanda in maniera molto simile e velocizza appunto i tempi del rituale del caffè, che fino a quel momento era prevalentemente svolto con la caffettiera napoletana, che è quella a non a pressione ma a forza di gravità, cioè l'acqua bollente.
E poi si doveva capovolgere, se ricordo bene.
Si doveva capovolgere.
Adesso
sì,
vediamo.
È un processo molto più lento.
Elena Della Piana, come è cambiata la forma della Vialetti nel tempo, della moca?
È cambiata dal punto di vista del principio, è cambiata pochissimo, perché il principio è sempre quello. La moca originale ha una caldaia, sia la caldaia sia il contenitore, il bricco, ha una forma ottagonale e quindi guarda dei modelli non italiani. Questo è di nuovo interessante, cioè tutte le culture progettuali nazionali sono il risultato di contaminazione, una cosa molto importante da ricordare, e guarda modelli francesi, cioè Art Deco. Dopodiché ha continuato il progetto del 33, poi il figlio di Vialetti la brevetta nel 46, quindi immediatamente dopo la guerra, e di lì si avvia una serie di campagne pubblicitarie molto molto aggressive, diremmo oggi, poi con i caroselli, con gli slogan. Sembra facile fare un buon caffè, diceva l'omino coi baffi. Dopodiché, quindi di fatto non è mai cambiata come tipo di funzionamento, e poi dagli anni, proprio dagli anni della crescita dello stilismo, della grande crescita del boom del design italiano, alcune aziende sempre del comparto del casalingo, e non a caso sempre collocate nella Verbania o Cusio-Ossola, che è la stessa zona di origine di Vialetti, iniziano ad affidare a designer patentati o architetti la rilettura della moca.
E qui entriamo nel caso del design di Alessi.
Esatto, entriamo. Alessi è stato uno dei più attivi e continua a essere, perché l'ultima rilettura della moca è di pochi anni fa, a firma, se non ricordo male, di Alessandro Mendini, che ha iniziato appunto ad affidarsi in questi progetti proprio avviati da Mendini negli anni 90 a architetti o architetti designer per rileggere non soltanto l'oggetto ma anche in qualche modo la sua ritualità, e quindi Aldo Rossi, Richard Sapper, Marco Trimarchi, per venire a tempi più recenti, lo stesso Mendini, eccetera. Quindi,
ricordo i nostri ascoltatori,
è una cosa più stilistica,
è una cosa molto più stilistica, ma è necessariamente, se è stilistica, vuol dire che in quell'oggetto c'è una rappresentazione del design, e quindi ovviamente i designer vogliono cimentarsi con forme nuove. Il 28 maggio alle 21 Elena Della Piana sarà ospite a Memoria Festival con l'incontro, la moca e l'invenzione del Made in Italy. Vorrei ricordare il libro di cui ha già anticipato lei il titolo, Il design e l'invenzione del Made in Italy, il libro di Elena Della Piana pubblicato lo scorso anno dalla casa editrice Einaudi. Ma sinceramente, Elena Della Piana, lei il caffè a casa con che cosa lo prepara?
Dipende. Ho ancora una napoletana perché il caffè è particolarmente aromatico con la napoletana. Se ho tempo con le amiche di prendermi un pochino più di tempo, e se no rapidamente con la macchinetta delle capsule.
E prima di salutarci invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un libro non recentissimo di Vitaliano Trevisan, si chiama Works, perché è un po' di distrazione, un po' di studio. Sto immaginando un ragionamento su Trevisan e sul suo rapporto con l'architettura.
Eh sì, Vitaliano Trevisan tra l'altro è venuto a mancare credo l'anno scorso, due anni fa, e noi abbiamo raccontato proprio con Vitaliano Trevisan a proposito di architettura, no? Il delirio del particolare, quando lui raccontava in questo libro, che è una recitazione da camera, in pratica la tomba Brion disegnata da Carlo Scarpa, ed è un piccolo libro veramente molto molto particolare. Lo stesso possiamo dire anche di Works, che credo che sia l'ultimo libro che è stato pubblicato questa volta dalla casa editrice Einaudi, Elena Della Piana.
Sì, no, infatti sto cercando di capire da conoscitrice dell'architettura come lui abbia, anche perché in questo libro che sta leggendo lui in realtà parla, accenna spessissimo a Scarpa, ma non ne parla mai, non spiega mai il perché. Si intuisce appunto questa caratteristica che è quella che viene in mente anche a me di Scarpa, come ossessionato dal dettaglio, e da dettagli anche qui di nuovo desunti da mondi lontani, da modi di fare lontani nel tempo e nello spazio. E sto cercando di capire come le due cose si incrociano.
Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato. Buona giornata.
Grazie a voi. Buona giornata. Arrivederci.